Allora, buongiorno, vedo molte facce conosciute, benvenuti, spero di non essere troppo ripetitivo. Per le facce nuove, benvenuti, questa sarà una lezione da un tema particolare dedicato alla moda. E di solito si suppone che sia un argomento superfluo, vuoto, inutile, più adatto a Novella 2000 o al parrucchiere che, piuttosto che una sede scientifica. Per rimangiare quello che ho appena detto, basti vedere questa incisione. Siamo alla fine del Settecento, è l'incisione che rappresenta due mondi allo specchio. Sulla mia destra il mondo antico, l'antico regime, il mondo invece nuovo, quello sulla sinistra. Vedete come, più di mille parole, quello che vi serve per capire la notevole differenza è l'abbigliamento. Uno potrebbe parlare per secoli e secoli, l'antico, il gocca, il settecentesco, il neoclassicismo. Basti vedere queste immagini per capire la diversità che poi spezza pochi anni di distanza tra il vecchio e il nuovo mondo. Per farvi capire di come la moda faccia parte, volenti o nolenti, della nostra vita, io da cosa riconosco che è la sposa?
Dall'altezza,
ce ne sono più alte e più basse, quindi dall'abito, dall'abito, cioè nessuno mi dice io sono la sposa oppure io sono lo sposo. A seconda di come il personaggio è vestito, io identifico che è lo sposo, che è la sposa, che è la damigella, eccetera. Chi è questo? E io da cosa lo capisco che è un carabiniere? Ancora una volta è semplicemente l'abbigliamento che ci fa indicare, che ci dice qual è il ruolo sociale di questa persona. Quindi quando noi diciamo l'abito non fa il monaco, da una parte è vero, io non so se questo sia realmente un carabiniere o un travestimento, io vedendolo così intuisco dai suoi abiti che è un carabiniere. Questo perché? Perché fino alla fine del Settecento, fino al 1798, io non mi vestivo come volevo io, a seconda del mio stato sociale. Ve l'ho già citate più volte, le cosiddette leggi suntuarie. Questo cosa vuol dire? Che il figlio di un conte si può mettere certi abiti che il figlio di un marchese non si può permettere. Ed erano leggi che andavano a analizzare fino al più piccolo dettaglio. È divertente quella veronese del Cinquecento che evitava alle signore di buon livello sociale l'uso delle braghe. Qualora un uomo supponeva che la donna che aveva di fronte avesse le braghe, aveva l'obbligo di mettere le mani sotto la gonna, di palpare per capire se c'erano o non c'era. Questo che vi fa capire se c'erano, la signora non era una signora da bene, ma era una signora che faceva un'antichissima professione, perché a Verona in quegli anni soltanto le persone di un'antichissima professione si potevano permettere il lusso delle braghe. Un'altra legge, sempre degli stessi anni, ci dice che sempre la stessa attività a Venezia doveva essere evidenziata con un oggetto giallo. Qualche anno fa una croce ci indicava altro. Quindi basti pensare come questo ci perseguita. Questo perché? Perché la prima cosa che noi vediamo in una persona è l'abito. Voi non mi avete detto è uomo o donna, mi avete detto è un carabiniere. Questo perché? Perché è il primo biglietto da visita che volenti o nolenti noi offriamo agli altri e che noi utilizziamo anche. In una società dove i mezzi di comunicazione erano quasi inesistenti, non tanto perché non c'erano, ma perché uno su dieci poteva leggerli, io come facevo capire che quello di fronte a me era un medico piuttosto che un avvocato, piuttosto che un conte, piuttosto che un malfattore? Da come si presentava. è vestirsi non secondo le proprie, il proprio stato sociale, era una pena molto grave, ci si poteva essere uccisi. Se tu osavi mettere un abito non del tuo livello, lo si poteva fare una volta all'anno, quando era ovvio rivoltare tutto, cioè il conte diventava il contadino e il contadino più o meno diventava il conte. Un'importanza che ce lo dice alcuni ambienti, prima quello militare, quello ecclesiastico. Noi non sappiamo chi sia questo personaggio, noi sappiamo che è un esponente della Chiesa, che è un vescovo grazie a due elementi dell'abbigliamento, la mitria e il riccio pastorale. In particolare questo è Sant'Agostino, se vi interessa. E pensiamo alla nobiltà. In questo quadro c'è un piccolo dettaglio che ci indica le sue origini. Qual è questo dettaglio?
La
croce? No. No. Non le scarpe. Il tacco rosso delle scarpe. Secondo un personaggio che troveremo dopo, Luigi XIV, soltanto chi nasce di nobili origini può permettersi l'uso del tacco rosso. Prima di tutto il rosso è il colore della nobiltà per eccellenza, porpora. Quando noi immaginiamo un ambiente nobile, lo immaginiamo un tentaggio rosso, da qualche parte c'è. Secondo luogo perché doveva simboleggiare il potere che la nobiltà aveva sul popolo. Il rosso va a rappresentare il sangue dei ceti più bassi che il nobile poteva schiacciare senza essere toccato. Quindi quando noi in un dipinto vediamo dalla metà del 600 in avanti un tacco rosso, molto probabilmente chi lo indossa ha di origini nobili, quindi non è un arricchito ma è uno nobile di famiglia. Quindi che l'abbigliamento sia importante l'abbiamo capito, è importante anche quando vogliamo lottare contro la società. Punk, questo gruppo nato alla fine nel 78, intorno al 78 a Londra, che lotta contro la società contemporanea in che modo? Usando al contrario l'abito, quindi acconciature stravaganti, jeans sporchi, scritte blasfeme, eccetera. Si ribellavano non accettando ciò che i genitori consideravano positivo o consideravano negativo. Molti di voi si ricorderanno gli Eschimo. Non è se il vostro genitore viveva con l'Eschimo, urlava dalla gioia e dal piacere. Io mi ricordo che quando ero piccolo, sono nato nel 70, il jeans era l'abito per i ragazzini. Un genitore non si metteva il jeans, tant'è che quando avevi 18-19 anni buttavi il jeans e ti mettevi il pantalone in gabardine, eccetera. Mio padre si metteva il jeans quando doveva pulire la cantina e basta. Non perché fosse snob, perché il jeans era l'abito da lavoro. Negli anni 80 è diventato l'abito comune, tant'è che il 90% di noi ce l'hanno addosso. Un altro elemento che usavano il punk era il jeans strappato, adesso parte dell'abito. Per l'epoca, ricordatevi, se vostra figlia verso gli anni 80 usciva col jeans strappato, torna a casa. Adesso fa parte della nostra moda, Chanel, il massimo dell'eleganza femminile, 2011, jeans strappato, cambiano gli usi e cambia l'abbigliamento. Sono tutti tipo puntunature. Ovviamente Karl Lagerfeld non ha inventato nulla, alla metà del 500 un cavaliere elegante andava in giro con il suo, quella che è il colletto, cioè questa sorta di grosso gilet, lungo gilet da mettere sotto alle corazze, veniva tagliato per rendere più facili i movimenti. Il sarto, siamo nel 1500, intorno al 1570 di Moroni, ha questo cortissimo farsetto che è fatto come i jeans di Karl Lagerfeld. è questo, siamo in ambito inglese, siamo intorno al 1610, è completamente uno strappo. Perché andavano di moda questi abiti così strappati? Perché un abito strappato durava un giorno, si strappava, non resisteva al tempo. Tenete conto che un abito del genere costava quanto una nave di 10 tonnellate, altro che Dolce Gabbana, quindi avevano dei prezzi mostruosi, quindi potersi permettere il lusso di un abito da 10 tonnellate, costo quasi come una nave da 10 tonnellate, che io me lo mettevo un giorno e il giorno dopo lo buttavo perché si rompeva, voleva dire averne da buttare. In più vedete il colore bianco. Ricordatevi che la seta non nasce bianca, nasce gialla, grigia, cioè dei colori brutti. Per essere sbiancata doveva essere passata su un fumo di zolfo e poi al sole. Quindi questo cosa faceva? Distruggeva la fibra. Quell'abito durava due giorni, se era intero, uno se era tagliato. Quindi quell'abito io me lo metto la mattina, la sera lo butto, perché fisicamente non riesco più a utilizzarlo. Quindi se mi posso permettere quell'abito vuol dire che sono realmente ricco. E quindi ecco che io tramite un abito riesco a capire chi ho di fronte, qual è il suo ruolo sociale, spesso riuscivo a capire se era sposato, vedova, divorziata, se aveva figli, se era promessa sposa, eccetera. Dei piccoli segnali che ancora oggi noi riusciamo a cogliere. La fede cosa ci indica? Se una persona è sposata o no, ed è sempre un elemento dell'abbigliamento. Questo lungo preambolo, quindi, per farvi capire il ruolo dell'abito, come sia importante parlare della moda nel passato e ancora adesso nel presente. Noi parliamo tanto, siamo liberi, ci vestiamo come vogliamo, eccetera. Sicuramente molti di voi stanotte hanno dormito col pigiama,
con la camicia da notte,
è più comodo il pigiama, però così, ho la camicia da notte. Però quando siete usciti non è che vi siete presentati adesso con la camicia da notte o col pigiama, perché socialmente vi hanno insegnato che quello che usate per la notte non va bene per il giorno. Eppure molti dei nostri pigiami e camicie da notte sono ipercoperti, cioè non nemmeno c'è la pudicizia. È proprio perché abbiamo delle regole sociali per cui la sposa si veste in un modo, un bambino si vestirà in un modo rispetto ad un adulto, e se vado a dormire mi vesto in un modo rispetto a quanto mi sveglio. Tenete conto che quello che noi abbiamo di fortuna è che ci sono meno cambi. Nell'Ottocento una donna di classe aveva almeno 10 cambi al giorno da farsi. Nell'Ottocento. Allora iniziava con la mattina, ovviamente si dormiva separati, però prima di andare a far colazione c'era il primo cambio, perché tuo marito non ti poteva vedere con i bigodini e il trucco, quindi ti mettevi la vestaglia, eccetera. Poi secondo cambio, quando si fa la corrispondenza, quindi si scrive, si risponde alla lettera, eccetera. Terzo cambio, e se casomai riesco a decidere di uscire di casa. Tenete conto che tra un cambio e l'altro un'ora di vestizione e svestizione. Poi c'è il cambio se ricevo la mia amica a prendere il tè, che è diverso se poi vado a fare una passeggiata o se vado a prendere il tè io da un'altra persona. Poi c'è il cambio del pomeriggio, c'è il cambio del pranzo, c'è il cambio del teatro, c'è il cambio della cena. Una donna di classe a teatro non può andare scollata, perché lo spettacolo deve fare il teatrante, non chi indossa. Si potrà togliere il bolero quando va a cena. C'erano gli abiti fatti apposta, proprio con tre pezzi, eccetera. E poi c'era l'ultimo cambio, quando finalmente si toglieva e si metteva in déshabillé. È un altro cambio se quel giorno il marito bussava alla sua porta, là c'è un'altra messa in scena. E così per tutto. Si arrivava nei casi eccezionali a 15 cambi al giorno, nelle proprie nell'elite. Se chiedete ai vostri genitori, negli anni 50-60 una signora anche normale non si presentava la mattina come si sarebbe presentata a ora di cena. Cioè era ovvio. Quindi ritornando ai nostri Savoia, Carlo Emanuele I, siamo giovanissimo, intorno al 1570, anche se io non conosco chi è questo personaggio, il suo farsetto mi dice che è di casa Savoia, ci sono tutta una serie di perle, spesso erano di vetro, non erano vere, spesso erano finte, ricamate in modo tale da indicarmi chi era. Non è un'invenzione del pittore, perché ad Europa, nel museo del santuario, c'è una pianeta ricamata, non di perle ma con della canutiglia, nello stesso identico modo. Quindi se io sono della famiglia X, tutti lo devono capire, tant'è che mi fermo, metto il marchio della mia famiglia, anche negli abiti liturgici. È quasi più grande lo stemma che l'intera pianeta. Perché sul retro? Perché la messa fino al Concilio Vaticano II si diceva sul retro, quindi io immediatamente dovevo capire chi era. E se vedete è quasi un terzo dell'altezza, questo è lo stemma di Sisto IV della Rovere, ed era lo stemma anche negli stessi tessuti. Questo frammento si trova al Museo Civico di Torino, che vedete ha sempre il nodo sabaudo, probabilmente è degli anni 16-17 del 600, stemmi che poi andranno a finire. Questo è il signor Lacoste, proprio quello che ha inventato, e se notate come Carlo Emanuele si porta il suo nome, perché si chiamava Lacoste, addosso. Quindi quello che fino al 100 anni fa erano gli stemmi araldici, adesso sono gli stemmi di un'altra nobiltà, quella degli stilisti. Seconda figura è Caterina Michele d'Austria, moglie del già citato primo, Carlo Emanuele I. Siamo intorno, lo vedete, gli anni, fine del 500, vedete come completamente coperta. C'è soltanto il viso e le due mani che escono fuori. Non è che è sempre stato così. Qua siamo alla metà del 500, bronzino, vedete questi ampi scolli, questi abiti estremamente ampi, imponenti, ma che non costringevano più di tanto la figura femminile. Erano imbustate, ma non come vedremo dopo. E anche quando si era bambini, vedremo che non c'è l'idea dell'abbigliamento per bambini, sono abiti da adulti in miniatura. Tenete conto che quando si parla di adulti, spesso l'altezza media è 1,60 m, ed erano strutturati in un modo molto diverso da noi. Quando vi è nato il nipote, dopo un anno l'avete iscritto a nuoto, dopo due anni a un altro sport, eccetera. Fino all'Ottocento l'idea dello sport era raro, si faceva al massimo, si faceva il cavallo, quindi avevamo una struttura molto più piccola. Abiti di adulti del Settecento non stanno un nostro bambino di 5-6 anni, proprio non c'entrano fisicamente, sia per altezza che per larghezza di spalle. Ritornando quindi a Caterina, vedete che è completamente imbalsamata. È una moda estremamente diffusa in tutte le corti. Qua siamo ad Asti, se vedete i personaggi, esce sempre la testa, sembrano tanti San Giovanni decollato, con la testa appoggiata su questo piatto di trine, e le mani. Vedete come hanno tutto questo atteggiamento molto severo, molto rigido nella seduta. Nessuno può permettersi il lusso di fare questo gesto qua. Poi vedremo il motivo. Pensate alla difficoltà di muoversi. Qua siamo in ambito olandese. Avevano inventato delle forchette col manico lungo per poter permettere l'uso. Guardate come sono sempre giocati su pochi colori. è come ci siano tante sovrapposizioni. Spesso abbiamo il nero e il bianco. Il nero oggi ci fa venire in mente da una parte lutto, dall'altra parte eleganza. Piccolo abito nero di Chanel Memoria è scuro e nero. Se noi uomini o donne dobbiamo essere eleganti, andiamo sul nero e ci arrangiamo. Anche qua il nero, insieme al bianco, il colore più costoso inventato. Perché per ottenere il vero nero, cioè il nero, lo facevano soltanto i genovesi con una ricetta semisegreta al cui interno c'era la polvere di limatura delle armi, il tannino. Il problema del tannino è che è un po' corrosivo e quindi andava a distruggere il tessuto. Quindi vuol dire che il bianco si autodistruggeva, il nero si autodistruggeva. Quindi questa donna ha speso due capitali, uno per il nero, uno per tutti i ricami, merletti e pizzi, che dopo poco andrebbero distrutti. Tenete conto che adesso ci sono conservati pochissimi tessuti antichi neri, e ancora adesso i pizzi li si sbianca una volta nella vita del pizzo, perché è troppo dannoso come lavorazione. I restauratori lo fanno una volta a pezzo, poi basta. Allora, qua siamo intorno al primo decennio del Seicento. Qua vi faccio vedere un po' di immagini, qua siamo nella Spagna, qua siamo nella corte fiorentina, corte dei Medici. Vedete come io non capisco quanto se hanno seno, se non ce l'hanno, il collo come è fatto, le gambe, quante gambe hanno, se sono tutte naturali, se c'è qualche gamba di legno. Lei ci può giurare che siano le sue di gambe o no qua sotto? Io non ci metterei la mano sul fuoco. Tenete conto che i mariti spesso vedevano la moglie così in quadro, e poi la prima volta che se la vedevano facevano la scoperta delle gambe sotto. Guardate i colletti, degli strumenti di tortura ma estremamente raffinati. Poi vedremo come stanno su questi colletti. Qua siamo moda genovese. Tenete conto che quest'abito è costato, usato, e sarebbe costato il doppio del quadro stesso. Nel 1625, grosso modo, Van Dyck ottiene la commissione di due ritratti ad altezza d'uomo, adesso non mi ricordo se degli Adorno o di quale famiglia genovese. Due anni dopo, un abito femminile usato della stessa famiglia è stato venduto, il prezzo ricavato dall'abito è superiore al costo dei due ritratti a figura intera di Van Dyck, e Van Dyck è l'artista più pagato dell'epoca. Quindi costava più pensare all'abito che farsi fare il ritratto. Anche l'uomo non è da meno, queste tanze da varallo. Pensate anche all'igiene, all'assenza di igiene più che altro. Quando si dice l'abbigliamento maschile moderno è ridicolo, qua siamo nel 1610 e vedete come l'esaltazione del pizzo, del merletto, del ricamo, l'epoca in cui non c'è distinzione di sesso né nei colori, né nei tessuti, né nei materiali. È il censo che distingue. Il pompon, cioè questo di tutto, quello che si poteva mettere addosso se l'è messo anche con una certa abbondanza. E di sotto gli inglesi erano quelli della vita comoda, quindi. E quando si doveva andare in guerra, ovviamente una lattuga di pizzo intorno al collo non poteva mancare. Tenete conto che quel pizzo costava l'inverosimile. Per essere fatto doveva essere fatto in un ambiente umido, quindi spesso le stalle, al buio, per non rovinare il bianco del filato. A 20 anni chi faceva il pizzo era cieco e moriva spesso. Le calze a quest'epoca iniziano ad essere le calze, quelle che conosciamo noi in maglia. se no prima erano fatte in tessuto tagliato in sbieco e con la cucitura dietro. Ed ecco un abito vero. Quindi vedete come non è l'invenzione del pittore, ma gli abiti erano così. E tra l'altro questo è un abito di una bambina. Ecco questa povera bambina, aveva, se non sbaglio, 4-5, anzi bambino, chiedo scusa, uccello e ciliegie a coppia, quindi ogni riferimento è puramente casuale. Perché ha questo abito che sembra da bambina? Perché fino ai 4-5 anni non c'era distinzione. In questo modo, con questi abiti, con il corsetto stretto e la gonna ampia, i bambini potevano camminare, zoppettare felicemente. Vedete la manica? Ah, vedete come la manica in un modo e l'abito in un altro? È un altro paio di maniche che noi diciamo nasce da questo, perché il giro manica, cioè questa cucitura, che il taglio che ci permette di fare questo gesto, è stato inventato negli anni 30 dell'Ottocento. Io per muovermi dovevo avere una cucitura intorno alla manica, e quindi veniva attaccata con lacci, bottoni, così io mi potevo divertire ad avere il corsetto di un colore e la manica di un altro. Un altro paio di maniche infatti è un qualcosa di diverso, un ambito regalo che i fidanzati facevano alle fidanzate erano le maniche. Cosa? Così non sbagliava di taglia, tra l'altro, e spesso la manica riportava lo stemma del fidanzato: tu sei mia, e tutti lo devono sapere. Anche qua quindi la manica, vedete che anche come sono bambini c'è il pizzo, c'è il merletto, c'è il ricamo, e questo è un tessuto che va a riprendere quasi identico quello presente sulla manica.
Tappezzeria.
Cosa?
È tappezzeria quel tessuto.
No, questo è abbigliamento.
Ho capito, ma sembra quella tappezzeria.
È piccolo, i moduli sono piccoli. Poverina, già questa madrenatura l'ha aiutato più a evidenziare il volto con la gorgiera. Qua siamo nobiltà di Lisbona. E vedete come lei ha due maniche. Le vedete tutte? Quella rossa e quella piccola. Questo perché? Perché l'abbigliamento era fatto a sovrapposizioni. Il primo capo era la camicia, quella pelle. Poi sulla camicia si metteva il busto. Sul busto si mettevano uno, due o tre abiti sovrapposti, spesso di colori diversi. L'ultimo abito, spesso la manica, io non la indossavo perché avevo già quella sottostante e mi cadeva come decorazione. Una moda che sembra strana, ma è di origine orientale. Questo è come si vestivano i turchi nel 500, e se notate alla manica propria, e poi vedete questa lunga striscia. È una manica di decorazione. Questo perché se ti potevi permettere il lusso di sprecare stoffa inutile, vuol dire che eri ricco. Perché io quella manica non la potevo indossare. È come dire, metto tre orologi quando me ne basta uno. Il secondo e il terzo è un'esibizione di soldi. Anche in questo caso c'erano leggi che indicavano la lunghezza della manica, se poteva avere lo strascico o no, eccetera. Indossate, qua è sempre un bambino, sempre col corsetto. Qua è divertente vedere questo tessuto. Prima di tutto vedete il corsetto come è fatto, poi ci ritorneremo. Il tessuto della gonna è molto simile a questo, infatti siamo alla metà del 600. Ritornando a cosa c'era sotto, vedete che la figura è sproporzionata, ha il busto molto corto rispetto alle gambe, poiché era una moda che accorciava, sotto si mettevano le zeppe. Queste sono del 500, quindi Lady Gaga anche qua non ha inventato nulla. Potevano essere alte fino a 25 centimetri per le veneziane, così. E le veneziane ovviamente avevano due CC's Bay che avevano come compito quelli di reggerle per evitare che crollassero nei canali dove affogavano, ovviamente. Poi vedete il busto, non ha seno, non ha un rotolo di ciccia. Questo che vedete è ferro, non è stagnola, è ferro vero e proprio, ed era e funzionava, questo è il lato, la parte verso destra è la schiena, fortunatamente hanno lasciato lo spazio per il seno, perché se no c'erano dei problemi. Funzionavano come le casse da morto, con le cerniere che venivano chiuse. Vedete che ha delle punte, per quello non potevano, perché se io andavo indietro la punta mi colpiva i reni, se io andavo avanti pube, perché appiattivano fino all'altezza del pube. Pensate alla, alla capacità di muoversi con questi abiti. Bastava un gesto mal fatto perché queste erano morte. Mi cade il fazzoletto, io non me lo posso raccogliere, perché se me lo raccolgo mi fa male la schiena, non posso far così, perché se no non capisco nemmeno il dolore della schiena. Tenete conto anche l'impossibilità di fare un respiro. Vedete là le cerniere. Si era pensato con un diametro di 8 centimetri e mi scappa uno sternuto, io quando faccio uno sternuto, uno sbadiglio, amplio la cassa toracica, e se non c'è spazio le coste mi perforano i polmoni, cioè c'è un piccolo problema. Infatti una donna di classe non sternutisce e non sbadiglia in pubblico, ma perché? Perché non lo poteva fare fisicamente. Ed ecco come capita sul dietro. Pensate anche ad alzarvi, a sedervi, ci vuole una notevole, e infatti l'uomo deve sempre accompagnare la donna anche là, perché? Perché prima non poteva farcela da sola. All'inizio si erano pensati che erano strumenti di tortura, e in realtà si è letti dei documenti come sono strumenti che le donne di classe si mettevano sopra la camicia, quindi pelle, in alcuni casi c'erano delle fasce come reggiseno, camicia e poi questo. Pensate con l'umidità.
No, volevo solo chiedere di che epoca sono.
500. Periodo poco prima della nostra Micaela. Cioè, se ne sono conservate alcune allo Stiber di Firenze, dove all'inizio venivano considerati, erano stati quasi considerati degli scherzi ottocenteschi. Un revival delle torture medievali nell'Ottocento. In realtà, facendo indagini, hanno scoperto che sono veri e come facevano parte della vita comune, è vero, del 2% della popolazione, però se le mettevano. Abbiamo visto, vi ricordate il collo, l'enorme collo? Questo è un colletto, e questo era quello che era sotto il colletto, una struttura in ferro. Quindi vuol dire che questa signora non poteva, in questo caso anche il signore, non poteva respirare, non poteva far così o così, doveva stare impalato fisso. Queste sono le mitiche braghe che i fiorentini per esempio usavano, le fiorentine anzi usavano, mentre in Venezia erano considerati oggetti da prostituta, perché era considerato un oggetto maschile, ricordava la braga maschile. In Occidente il pantalone per la donna si vede alla fine dell'Ottocento ed è usato da le tre stravaganti inglesi di turno. Anche l'uomo non se la può. Questo era l'abito maschile. Vedete un corsetto che ricorda quello del Moroni, molto stretto, molto aderente, quindi Golasar Immobile, queste enormi braghe a palloncino che avevano anche un compito ben preciso. Quando si andava a cavallo si nascondevano le pudende in questo modo. C'era tanta stoffa, quindi veniva nascosto, perché il cavallo, anche qua è stato inventato dopo. Questo è il fronte, questo è il retro. Anche qua, pensate, l'uomo non si poteva alzare, sedere, se si sedeva poi qualcuno lo doveva sistemare perché se no risultava essere piatto. Qua siamo alla fine del Cinquecento e qua siamo invece anni 20 o 30 del Seicento. Quindi da questo momento, tra fine 5 e primo quarto del Seicento, la moda era questa moda claustrofobica, cioè quasi da mummia, di derivazione spagnola, in cui il corpo era completamente celato e uscivano soltanto, come abbiamo visto, due motivi: il viso e le mani. Per l'uomo c'era anche la gamba, mentre per la donna era assolutamente vietato mostrare anche soltanto la caviglia. La gamba faceva parte del costume maschile perché il pantalone lungo, pur essendo già stato inventato dai barbari, in Occidente non è stato mai adottato perché era simbolo dei barbari. In epoca romana erano i barbari che lo portavano e quindi i romani con la toga. In epoca occidentale è rimasto l'uso di queste braghe molto corte o molto aderenti perché il pantalone lungo faceva parte dell'abbigliamento dei poveri. Come si fa ad andare nei campi a coltivare con il polpaccio esposto? Io lo dovevo difendere con il pantalone lungo. Sarà parte del nostro abbigliamento alla fine del Settecento, ma ancora nel 1843 il vescovo di Alba vietava l'uso dei pantaloni lunghi da parte degli uomini di chiesa perché considerati di estrema sinistra. 1843. Quindi poco tempo fa, l'altro ieri. Fortunatamente poi è rivalso l'uso del pantalone lungo. Tenete conto che per gli uomini che avevano i polpacci piccoli c'erano delle calze imbottite, il push-up per i polpacci. C'erano delle calze dove dietro c'era l'ovatta che andava a ricostruire il polpaccio che madre natura non aveva dato. Quindi questa moda spagnola così austera, facciamo un salto, metà del Seicento, qua è Carlo Emanuele II e sua moglie di origine francese, vedete come tutto cambia, non tanto per l'uomo, ma soprattutto per la donna, poi la vedremo nel dettaglio, cambia per un piccolo motivo. Re Sole entra prepotentemente nel mondo politico e quindi l'ago della bilancia non è più la Spagna ma è la Francia. E per farvi capire cosa cambia, avete sulla vostra destra Filippo IV di Spagna, sulla vostra sinistra il giovane Re Sole. Vedete come uno è tanto austero, scuro, eccetera, l'altro è un trionfo di fiocchi, di nastri, di pizzi, di merletti, ogni centimetro quadrato del suo corpo è tappezzato in questo modo. Nasce quindi una nuova cultura, una cultura dell'apparenza ancora più divertita, più esuberante rispetto a quella spagnola, in cui, come vedremo, se l'uomo da una parte si coprirà di pizzi di merletti, la donna svelerà il petto, diventa scollata. Di solito riusciamo a capire se la provenienza di un ritratto, se è francese o spagnolo, se è scollata è Francia, se è accollata Spagna. L'unico paese dove non vige questa regola è la Venezia, dove loro prediligono ampissime scollature. In qualsiasi periodo erano amanti, mostravano le proprie beltà al di là di qualsiasi influsso politico. Per noi sembra quasi un discorso ovvio, ma prima un po' scollato, un po' poi no. In realtà è un cambio verso il ruolo femminile ben preciso. se io prima mostravo soltanto la testa e le mani, vuol dire che il mio corpo era negativo, lo dovevo celare, lo dovevo nascondere, bussi di ferro eccetera. Se io mostro seno, scollo, attaccatura delle spalle eccetera, vuol dire che il mio corpo è positivo. A noi sembra ovvio perché abbiamo fortunatamente un buon rapporto col fisico, ma voi pensate al ruolo della minigonna. Non è stata soltanto tagliamo 20 centimetri, è stato un passo sociale ben preciso. E lo stesso qua, dando sesso alla figura femminile, perché quella maschile ci è sempre divertito, invece quella femminile fino almeno agli anni 20-30 era molto chiusa, l'avete vista prima. Invece poi dagli anni 30-40 inizia poco volta a scollarsi, e noi abbiamo proprio alla metà del 600 questa immagine sempre molto con questa scollatura barchetta. In questo caso è un esponente della corte francese, lei è molto pudica perché ha il velo che le copre la scollatura, lo vedete? Un po' trasparente, e quindi ancora più erotico come gioco. È il momento in cui sulla testa ci andavano a finire due pavoni spelacchiati con questi giochi di piume colorate eccetera. Guardate però come sempre il busto c'è, busto che in questo caso ha il ruolo di appiattire e di il ventre, di alzare il seno, una sorta di push up, non tanto push up, vi ricordate drive-in? Ecco, non era più, erano portate, cioè via, si appoggiavano, e lo stesso discorso, non sono aumentate, sono prese e portate in alto, perché non c'è l'idea del taglio, quello attuale, il fianchetto che fa il seno, bensì è schiacciato e alzato, capito? No. Allora, adesso la confezione degli abiti segue la figura femminile, cioè ci sono dettagli che seguono la presenza del seno, quindi il seno sta più o meno nel posto naturale. In questo momento invece gli abiti non seguono la costruzione del corpo, ma la modificano, quindi il seno viene preso e sollevato su, perché i corsetti non sono pensati come adesso con un taglio che segue il seno, ma per appiattire e per alzare. Il problema, voi immaginatevi una persona abbondante, la sofferenza, perché schiacciato e sollevato. Per noi uomini è un po' difficile capirlo perché ci manca, quindi non capiamo il problema. Eccolo qua, vedete come... Poi c'è questo gioco di questi corpetti che sembrano che stiano sempre su per collare, in realtà sono talmente autoportanti, poi vedremo come... che è tutto ben costruito, e vede come non ci sono tagli per il seno, e lo vede come è schiacciato e portato in alto. Infatti il problema delle buone ricostruzioni storiche è che se vedete gli abiti fatti hanno tutto un taglio moderno, e in realtà sembrano tutti dei bruttissimi abiti da carnevale comprati nel mercatino, perché non seguono la costruzione adatta. Chi segue storicamente è uno o due gruppi a Torino, e dicono peccato che noi con questi non possiamo respirare, cioè o seguiamo o respiriamo, loro preferiscono seguire la moda. Vedete la capigliatura come inizia anche a cambiare, sono questi ricchi boccoli che appoggiati sulle spalle, spesso i capelli sono falsi, cioè base loro e pezzi di capelli altrui. In questo periodo erano i capelli francesi i più ricercati, tenete conto che se mancava un'offerta venivano presi nelle tombe, quindi l'igiene... Sì, però
magari già in decomposizione.
Guardate qua il corsetto, l'ha capito adesso il concetto di...
Ma vuole una modella, vuole una modella, vedere dal vivo, è un genio,
cioè, non capisco.
Santumato.
Ecco, qua se immagina lei, confronta la Micaela completamente coperta di tessuto, sono due mondi filosofici completamente diversi, confrontati, e qua non è una cortigiana, cioè non è la persona che mette in mostra la propria mercanzia, ma è una donna di buon livello. Io da cosa lo capisco? Dai gioielli? Dalla camicia bianca. Vuol dire che lei aveva soldi per permettersi il lusso di avere tante camicie, in alcuni doti si arrivano a contare 300 camicie, perché lavandole non vengono bianche, quindi mettevo sempre camicie nuove. Il concetto di pulizia non è pulito, è bianco, la biancheria, non è la essere puliti, è essere puliti nell'immagine che do agli altri. I capelli non si lavavano quasi, anche perché c'erano problemi di acconciature eccetera, non si facevano il bagno, non si lavava la seta, perché come ben sapete la seta se si lava si rovina. Come si lavavano? Non si lavavano, come semplicemente quello, si riempivano o di profumi o di sostanze che andava, perché oltre il problema della puzza c'era il problema degli insetti. Noi cosa facciamo con il nostro cagnolino? Antipulci che veniva messo o attaccato al polso o attaccato alla vita o, nel caso delle acconciature, tra il cuoio capelluto e la parrucca. Poi ogni settimana, come facciamo noi con l'antipulci del cane o del gatto, tolgo il vecchio, metto il nuovo. Spesso però il problema è che le pulci si annidiavano nelle cuciture degli abiti e quindi io me le riportavo generazione dopo generazione. Qua vi faccio una veloce carrellata, vedete come c'è sempre questa, a metà del 600 è proprio scollatura barchetta, seno molto alto e questo capello con scriminatura centrale, boccoli più o meno finti sulla fronte e poi due grandi ai lati. Vedete il busto? Pensate a muovervi in un pranzo ufficiale. Ovviamente polpizzi, nastri, merletti, qua siamo a Boè, siamo negli anni 70 del 600, è una moda internazionale, perché spesso era dettata dalla corte, da determinate corti, e come si diffondeva? Con le bambole. Avete presente le Barbie? Ecco, concetto lo stesso. Io spedivo le Barbie nelle varie corti per far vedere come la principessa X si vestiva, e poi dalla bambola veniva si chiamavano pupe, pupetti in alcuni paesi, venivano poi replicate. Guardate il busto di questa signora. È preciso, è fatto. Infatti, vedete come hanno sempre queste espressioni, sono molto impalate, cioè non sono comode. Respirare già tanto, vedete come hanno sempre questa postura molto precisa, perché erano sempre strutturate con qualcosa e da qualcosa. Molto spesso avevano più di due busti, avevano il busto a pelle e lo stesso abito era imbustato, cioè aveva le stecche. Tenete conto che i più ricchi avevano le stecche di balena, i più poveri avevano legno o acciaio. Poteva esserci poi una stecca lunga, bei tempi, che andava a schiacciare il ventre. Poi in alcuni casi, ecco, questo è un busto della metà del 600, è quasi autoreggente, cioè se lo mettete appoggiato sta su. Spesso qua veniva fatto passare una lunga stecca che andava dall'inizio alla fine, che poteva essere anche storiata ed è un regalo che i fidanzati facevano alle fidanzate. Poteva esserci una stecca qua che andava a modellare e a schiacciare il seno, ci poteva essere un'altra stecca qua che rendeva le spalle tirate dietro. Quindi loro non potevano far così, ma dovevano essere ben erette. Vedete come il livello del seno è sempre molto basso. Sono abiti pensati per non muoversi. Se si potevano permettere questi abiti, voleva dire che qualcun altro viveva per te. Quindi tu non dovevi coltivare la terra, lavare, non dovevi fare nulla, se non essere un bel oggetto in esposizione. Anche perché già fare così voleva dire rompere l'abito. Qua, grosso modo, e arrivava al gomito. Vedete come è sempre molto portato in avanti, cioè molto basso. Come vedete c'è, apro una piccola parentesi, anche il problema dei manichini, perché questi abiti hanno esigenza di manichini particolari che non sono i nostri, ma che sono i manichini che ricreano il corpo. Quindi per quello è difficilissimo spesso vedere delle belle mostre sugli abiti, perché questi manichini sono costosissimi. Li fa per esempio una ditta in Giappone, e sono talmente costosi che costa di meno il viaggio in prima classe di manichino per manichino Giappone-Italia che il prezzo del manichino stesso, perché questa ditta li fa proprio a decennio. Quindi 1660 hanno quel corpo e tu con quello tu puoi vestire. Provate a pensare in qualsiasi movimento con questo, è impossibile.
Non ho capito tanto bene il concetto del manichino.
Allora, ovviamente, come abbiamo visto, non essendo abiti pensati sul corpo ma che modificano il corpo, lei non può usare il manichino della standa, deve farsi fare dei manichini appositi, e questi manichini sono talmente cari che fargli fare un viaggio in prima classe costa di meno che farli fare. Quindi hanno fatto una bellissima mostra a Parigi proprio su...
Che forma hanno questi manichini?
Hanno, vede che...
Non hanno il seno, per
esempio. Il seno è riportato in alto, qualsiasi manichino della standa ha il seno. Quindi lei cosa succede? Se mette questo questo abito sul manichino della standa, spenzola, sta male. Il problema è che l'effetto di caduta non è solo antiestetico, è dannoso per il tessuto, perché va a fare delle trazioni che a lungo andare rompono. Questo è un abito nella sua interezza, quello che vedete bianco in realtà è un rifacimento contemporaneo, e questo è un corsetto conservato ad asti. Vedete abiti di una ricchezza, sempre il tema delle piume eccetera. Qua vedete fino a che punto arrivava. È impossibile sedersi, se non dopo anni e anni di allenamento. Beh, uno dice, una volta seduta, quando si doveva risollevare, doveva essere estremamente attenta, se no... Vedete i tessuti, questo è un tessuto, potrebbe essere simile a quello pensato per l'abito. E questo è il Re Sole. Quando capite che con lui c'è la rivoluzione del gusto, capite cosa voglio dire, cosa va a distruggere il gusto precedente e cosa va a mettere di nuovo. Lui inventa la moda, il concetto non tanto della moda, ma il concetto del cambio stagionale e giornaliero. Ogni giorno lui cambiava qualche dettaglio che poi doveva essere copiata da tutta la corte, e il giorno dopo l'andava a ricambiare nuovamente. In questo modo obbligava la corte a pensare solo all'abbigliamento e non alla politica. Secondo elemento, lui inventa il fatto in Francia, nel senso che se io voglio essere elegante mi devo rifare alla corte francese, non soltanto nello stile ma anche nella materia prima. Quindi vuol dire che io, se devo essere elegante, devo comprare gli oggetti in Francia. Ancora adesso, se noi pensiamo a quattro firme famose della moda femminile, tre sono francesi: Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. E poi dopo diciamo gli italiani. Perché? Perché per la Francia la moda è sempre stato un mercato da usare, economico. Tenete conto che negli anni tra il 6 e il 700, in alcuni momenti tra il 60 e il 70% delle entrate piemontesi erano legate alla seta, per farvi capire quale giro di soldi muovevano. E quindi Re Sole ha capito l'importanza di questo, e lui cosa ha fatto? Invece di importare, chiama gli artigiani migliori, che erano italiani soprattutto in Francia, impianta le manifatture ed ecco che nasce la moda francese, che tutti devono seguire, e dal 600 ancora adesso, se voi fate caso alle vecchie insegne dei negozi torinesi, quanti negozi di moda con nomi francesi c'erano negli anni 50-60? Poi era fatto tutto a Torino, però faceva scelta di che vado da Madame X piuttosto che dalla signora Portasso. E quando si parla di Luigi XIV, qua è ancora un suo aspetto abbastanza serio, grandi parrucche, qua inizia il periodo delle grandi parrucche che devono essere più belle del capello vero, perché io dovevo far capire che avevo la parrucca perché era costosa. Non è nascondiamo perché abbiamo dei problemi di calvizie, ma proprio per esaltare questo gioco, questa messa in scena. Guardate come spesso la moda maschile è legata al mondo militare, alla corazza sotto. Qua siamo in ambito lombardo.
Manzoniano.
Sì, quel periodo là. Vedete come anche lui ha migliaia di nastri attaccati a queste sorte di gonne pantaloni che ammazzerebbero qualsiasi figura, e vedete come c'è spesso il nastro come elemento fondamentale dell'abito, perché la Francia, essendo una manifattura recente, non riusciva a fare tessuti molto dei decori complessi, ma riusciva a fare nastri che sono molto più piccoli e più veloci da fare, quindi era più facile fare tanti nastri che fare un unico tessuto. È per quello che abbiamo nastri, anche quel nastro che serviva per appoggiare la spada, questo qua aveva come funzione quella di trattenere la spada, ma vedete quale lavorazioni ha. Questo è un abito da bambini, da bambino, sempre degli anni 60-70, da parato ovviamente. Qua vedete l'austero papà vestito di nero e il piccolo bambino che sembra un albero di Natale trasformato in fiocchi e fiocchini, con questa espressione della sera, ma posso respirare, mi posso muovere, no, meglio no, non farlo. Lo so che il desiderio di molte donne sarebbe incontrarlo di notte con questo enorme parruccone che va a celare qualsiasi elemento, ma qua l'importante non è la proporzione tra parrucca e corpo, ma è mostrare una parrucca ricca. Non lo so se avete capito. Capelli veri. O in alcuni casi potevano essere anche seta, io ne ho beccate alcune anche in, spero, crine di cavallo, ma non ne sono sicuro. E le più ricercate erano i capelli veri, fino al 600 erano le francesi, poi c'è il problema che mancava la materia prima e si va a spostare verso l'est, per esempio tra 8 e 900 erano i russi a dare le parrucche migliori. Adesso so che era tra la Russia e la Cina le zone di acquisto, il problema è che mancano, cioè questi tagliano i capelli e ci manca la materia prima, e quindi si cercano sempre zone più isolate. Era estremamente complesso fare la parrucca, perché voi immaginatevi, si faceva una sorta di cuffia e poi con l'uncino si ricopriva questa cuffia ciuffo per ciuffo, più erano costose e più avevano questa massa di capelli. In alcuni casi, per evitare pulci eccetera, sotto erano calvi, quindi si depilavano in modo tale che le pulci non avessero dove attaccare sul cuoio capelluto, ma la pulce rimanesse nella parrucca. Parrucca che poteva essere disinfettata più facilmente del cuoio capelluto. Vedete un'estrema esuberanza. Come vi ho detto, la sessualità degli abiti, dei tessuti eccetera, non c'è ancora. Era l'esuberanza del tessuto l'elemento ricercato. Questo c'ha tutto addosso, ha il tessuto, ha i nastri, i capelli forse sono ancora i suoi, soltanto un po' cotonati, ha pizzo metallico e pizzo, quello è probabilmente il pizzo veneziano fatto ad ago, e questo potrebbe essere fatto a tombolo. Ha grosso modo un appartamento in centro come abito. Tenete conto, questi bambini non dovevano muoversi, perché bastava veramente l'unghia che andava a rovinare. Erano i cosiddetti abito da parata, cioè quelli messi due volte, insalamati e poi spostati come oggetti. Anche il cappello, come vedete, sono piccoli adulti, non sono bambini. Allora, questo signore molto sobrio e distinto, nonché militare, proviene da San Carlo Borromeo, cioè il suo lontano zio era lo stesso San Carlo Borromeo. Quindi pensate allo zio come si rivela, ma lui va a rappresentare la moda degli anni 70 del 600, cioè se eri ricco e potente, volente o nolente, ti dovevi vestire così. Tra l'altro somiglia anche a Vladimir Luxuria, con il suo stesso gusto. Quindi, e anche qua vedete, adesso scherzi a parte, pensate soltanto a bere un bicchiere d'acqua. Cioè, io non parlo di vino, bere un bicchiere d'acqua è impossibile, perché appena ti muovi c'è questa cascata di nastri, c'è il pizzo. Tra l'altro vedete che anche i guanti, per non farsi mancare nulla, ha il pizzo sulle maniche, quindi lui era impossibilitato a fare tutto, se non ad apparire come un singolare pavone, non posso dire bello perché bello non è, un singolare pavone, e a mostrare la sua ricchezza in questo modo. Ha chiamato da tutta Italia, Genova, Genova, Firenze e Venezia sono le tre capitali tra nel 600 delle manifatture tessili. Tenete conto che già con Enrico IV nel 400 la Francia chiamò dei tessitori tra Genova e Piemonte per impiantare setterie a Lione, che poi Lione è il centro della setteria in Francia. Sì. Lione e Tours erano i grandi centri, mentre Parigi è il centro di commercio, non tanto di fabbricazione, ma di commercio degli abiti. E come adesso l'abito lo faccio X e poi lo vendo a Milano. Milano è soltanto il centro di commercio. Ancora adesso Lione, tra le migliori setterie artigianali sono quelle lionesi. Como è recentissima, siamo nel Novecento, era famosa per la stampa e adesso stampa in Cina. Hanno risolto. A Como fanno, se non proprio eccezioni, ma della serie, un metro di tessuto lo paga quanto un appartamento, fanno le rifiniture molto spesso. Le stesse ditte che facevano i grandi Versace e Valentino degli anni 80 del Novecento adesso fanno tutto in Cina, perché come prezzi non ci starebbero, il problema è quello, pur essendo non economiche. Vedete come c'è un'immagine più effeminata dell'uomo rispetto adesso, ad oggi. E qua siamo all'inizio del Settecento, e anche qua vedete come una messa in scena. L'abito non segue assolutamente il corpo, ma lo costruisce a sua immagine e somiglianza. questa lunga parrucca, questo lunga marsina, eccetera, vanno a ricoprire il corpo e a rifarlo a seconda.